dichiara Berlusconi bloccò la crescita, non mantenne gli impegni con UE. Il commissario UE agli affari economici ha parlato al Parlamento europeo chiedendo agli stati membri di non abbassare la guardia e sottolineando i passi avanti fatti da Italia, Spagna e Grecia. Attacco all'ex premier fece perdere la fiducia nel paese. Milano, l'Italia come paradigma dell'effetto fiducia sui mercati, e ancora l'Italia come caso di scuola per uscire dalla crisi, dal governo Berlusconi che bloccò la crescita all'esecutivo Monti capace di stabilizzare la situazione. L'analisi arriva dal commissario europeo agli affari economici Olli Rehn, intervenuto al Parlamento UE rievocando le crisi finanziaria e politica di fine 2011 dell'Italia ed evidenziando gli obiettivi di Bruxelles per il 2013. Berlusconi: l'Italia aveva preso impegni di consolidamento di bilancio nell'estate 2011 per facilitare l'intervento BCE nel mercato secondario per acquistare titoli di Stato. Quando il governo Berlusconi decise di non rispettare più gli impegni assunti, il costo del finanziamento per lo Stato è aumentato, soffocando la crescita dell'Italia. Poi, con la formazione del governo Monti, la situazione si è stabilizzata. Questo è un chiaro esempio di fattore fiducia che ha prodotto dei risultati positivi in termini di premio sul rischio. La crisi, quest'anno ha continuato, sarà un test essenziale per la credibilità dell'UE e dell'Eurozona. Un anno fa c'era seria preoccupazione per l'Italia e la Spagna e profonda incertezza sulla Grecia, mentre le Cassandre predicevano la fine dell'Eurozona. Oggi la situazione è cambiata, ma nonostante alcuni progressi ci sono ancora sfide e per questo servono riforme equilibrate e ambiziose del mercato del lavoro che rimuovano gli ostacoli all'occupazione favorendo anche i contratti a durata indeterminata e la contrattazione collettiva per il reinserimento dei lavoratori. Le priorità. Per il commissario UE, i prossimi programmi di riforma nazionali devono essere il mantenimento del ritmo delle riforme economiche e il proseguimento del consolidamento fiscale a cui non c'è alternativa in quanto un debito al 90-100% del PIL è un serio ostacolo alla crescita. Uno dei cardini delle riforme per il 2013 dovrà quindi essere il ripristino della competitività dell'industria europea, sia manifatturiera che dei servizi. Il commissario UE ha ricordato che tra il 2000 e il 2011 sono stati persi 2,5 milioni di posti di lavoro nel manifatturiero tra Francia, Germania, Italia e Spagna. In Francia e Spagna sono stati bruciati 750.000 posti, in Italia 370.000 e in Germania 570.000. Riforme. Per proseguire con il riequilibrio dell'economia europea che è ora in corso, ha sottolineato il commissario UE agli affari economici, dobbiamo mantenere il ritmo delle riforme economiche. Allo stesso tempo dobbiamo proseguire con il consolidamento fiscale. Un debito al 90-100% del PIL ha un serio e negativo impatto sulla crescita, ha continuato Rehn, sottolineando che negli ultimi 4 anni in Europa il debito è salito dal 77% a circa il 90% per quest'anno e il prossimo. Questo peso sulla crescita implica che non c'è alternativa a un consolidamento intelligente differenziato anche paese per paese a seconda dello spazio di manovra fiscale. Per realizzare le riforme, Rehn ha ricordato l'idea proposta dal rapporto sul futuro dell'Unione Economica e Monetaria di un meccanismo di solidarietà per aiutare e incentivare i paesi a sostenerne i costi insieme agli impegni vincolanti. Unione bancaria. Inoltre, per Rehn bisogna completare il lavoro sulla supervisione unica bancaria con un meccanismo di risoluzione delle banche dell'Eurozona. Le finanze pubbliche in Europa stanno migliorando, ma per il commissario finlandese dobbiamo convincere i mercati sulle prospettive a lungo termine dell'euro. In questo senso è fondamentale l'iniziativa della Commissione per una vera unione economica e monetaria e che prevede nel breve termine proposte concrete sull'unione bancaria e sviluppo di un meccanismo decisionale europeo. 29 gennaio 2013. Stipendi crescita ai minimi dal 1983. Salgono dell'1,5%, la metà dell'inflazione. L'anno scorso le retribuzioni si sono adeguate solo alla metà del ritmo della crescita dei prezzi. Il divario tra le due voci a sfavore delle retribuzioni è il maggiore dal 1995. Camusso, tutelare il potere d'acquisto. Codacons, persi 524 euro a famiglia, 3 anni di attesa per il rinnovo dei contratti, oltre 3,7 milioni di lavoratori dipendenti aspettano. Milano, cresce il costo del carrello della spesa degli italiani, ma i loro stipendi non tengono il passo, lo ha certificato oggi l'Istat. Secondo i dati dell'Istituto di Statistica, infatti, le retribuzioni contrattuali orarie nella media del 2012 sono aumentate dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Gli esperti hanno sottolineato che si tratta della crescita media annua più bassa dal 1983. Non va bene anche per quanto riguarda i tempi dei rinnovi contrattuali, che ormai superano i 3 anni. Tanto che 32 contratti, di cui 16 nella pubblica amministrazione, tutti scaduti nel 2010, sono in attesa di rinnovo per oltre 3,7 milioni di lavoratori dipendenti, dei quali circa 3 milioni nel pubblico impiego ancora ad aspettare. Nel solo mese di dicembre l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie ha registrato un incremento dello 0,01% rispetto al mese precedente e dell'1,7% rispetto a dicembre 2011. Nella media dell'anno da poco concluso la forbice tra l'aumento delle retribuzioni contrattuali orarie più 1,5% e l'inflazione più 3,00% su base annua è stata di 1,5 punti percentuali, quindi la crescita dei prezzi è stata doppia rispetto a quella dei salari. Si tratta del divario maggiore a sfavore delle retribuzioni dal 1995. Secondo il Codacons, un divario dell'1,5% tra retribuzione ed inflazione significa, tradotto in cifre, che una famiglia di 3 persone ha avuto nel 2012 una perdita del potere d'acquisto equivalente a 524 euro. Questa tassa invisibile sale ovviamente per le famiglie più numerose, 577 euro per una famiglia di 4 persone. Commentando i dati, il leader della CGIL, Susanna Camusso, ha detto che questo paese si sta esplicitamente impoverendo e una delle ragioni del suo impoverimento è la rassegnazione con cui si fa il blocco dei contratti pubblici. Si è scelto da parte dei due precedenti governi di affrontare questa crisi con l'abbassamento del valore del lavoro e delle sue retribuzioni. La priorità è quindi tutelare il potere d'acquisto. Per il Codacons, il prossimo governo, se vuole rilanciare i consumi e la crescita, dovrà porre al centro dell'agenda il ripristino della rivalutazione delle pensioni e delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, ed il congelamento, almeno fino al 2015, di tutte le tariffe, dalle multe per le violazioni al codice della strada al canone RAI, dai pedaggi autostradali al gas, dalla luce all'ormai imminente stangata TARES. Con riferimento ai principali macrosettori, a dicembre le retribuzioni orarie contrattuali registrano un incremento tendenziale del 2,2% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione, prosegue la nota Istat. I settori che a dicembre presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono alimentari, bevande e tabacco 3,6%. Chimiche 3,3%, legno, carta e stampa, acqua e servizi di smaltimento rifiuti per entrambi gli aggregati 3,00%. Si registrano invece variazioni nulle per telecomunicazioni e per tutti i comparti della pubblica amministrazione interessata dal blocco delle retribuzioni. Quanto alla dinamica dei rinnovi contrattuali, la rilevazione di fine anno sottolinea che la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 28,4% nel totale dell'economia e del 6,8% nel settore privato. L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 36,7 mesi per l'insieme degli occupati e di 39,8 mesi per quelli del settore privato. 28 gennaio 2013. Cronache dall'Italia in crisi, così siamo diventati poveri. 8 milioni di italiani vivono con meno di 1000 euro al mese. L'ascensore sociale è tornato indietro di 27 anni. La crisi economica ha massacrato la classe media, che si ritrova così a fare i conti con le bollette ammucchiate sul frigo, l'assillo dell'affitto da pagare, la retta dei bambini a scuola. Ecco alcune semplici storie di chi per farcela compra il pane del giorno prima o divide la casa con altre famiglie. Vite di laureati che fanno i baristi e di mariti mandati sul lastrico dal divorzio. Di Concita De Gregorio. I numeri non rendono l'idea. Siamo assuefatti, bombardati. Non li tratteniamo neppure il tempo necessario perché si traducano in un pensiero. Sono le storie che parlano. Quelle sì, quelle somigliano tutte a qualcosa che sappiamo. La commessa del super, il fornaio dove vai a comprare le rosette, il ragazzo che ha l'età di tuo figlio, il padre di mezza età, la madre. Questa è l'Italia, questi siamo noi. Narcotizzati da una campagna elettorale che discute di pensioni e di tasse, di esodati e di aliquote. Un mondo politico che parla provando a farsi votare a chi il lavoro ce l'ha o ce l'ha avuto. Ma quasi la metà del paese non ha lavoro, lavora al nero, ha redditi sotto i 1000 euro. La media delle famiglie italiane guadagna meno di 20.000 euro l'anno, dicono i dati ministeriali, con buona pace delle discussioni sulla patrimoniale per chi ha redditi sopra il milione o il milione e mezzo. C'è differenza fra 20.000 e un milione, una differenza così grande che genera in chi non trova ascolto, rabbia, ostilità, fragilità, disillusione. Siamo tornati poveri, dicono i dati Istat. Più di 8 milioni di italiani, una famiglia su 10 spende circa 1000 euro a testa al mese, la cifra sotto la quale Istat stabilisce la soglia di povertà relativa. Indietro di 27 anni. Ma nemmeno questo rende l'idea perché ormai sono anni che separarsi è diventato un lusso da ricchi, che il ceto medio è scivolato verso l'indigenza, che i padri che pagano gli alimenti dormono in macchine e vanno a mangiare alla Caritas. La novità oggi, come queste sei semplicissime storie raccontano, è che nell'indifferenza diffusa comprare a metà prezzo il pane di ieri, fare la spesa al super di carne in scadenza e quindi in saldo, nascondere la laurea per trovare un lavoro da 800 euro o laurearsi per poi servire ai tavoli di un pub al nero è diventato assolutamente normale. Tutto intorno è così. L'ascensore sociale non è solo fermo, guasto, bloccato dal malaffare e dal malgoverno, torna indietro, non sale, scende, i figli hanno un destino peggiore dei padri, il giovane laureato in legge, figlio di operai del sud, ha vergogna a dire che non sa che farsene del suo titolo, non sa come spiegarlo ai genitori, non va avanti, non può tornare indietro, è il lavoro che manca. È l'unica cosa di cui parlare, la sola di cui una campagna elettorale dovrebbe occuparsi.